18, buonasera, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Ruota tutto intorno alla giustizia, si potrebbe dire, la politica italiana in queste ore. Stamattina è stata approvata in via definitiva la riforma della giustizia, quella che con una semplificazione si individua come la separazione delle carriere, in realtà c'è molto di più. C'è il rischio che viene paventato da molti magistrati, da molti giuristi, costituzionalisti, che insomma si apra la strada a un progressivo controllo della magistratura da parte del potere politico. E poi sapete che è successo un altro fatto ieri sera a proposito di magistratura: la Corte dei Conti ha nel merito bocciato, nel suo merito, nella sua competenza, bocciato il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Apriti cielo, la notizia diventa duplice: da una parte insomma la fragilità di questo progetto del ponte per quanto riguarda la sostenibilità economica, la modalità con cui sono stati immaginati gli appalti soprattutto, ma anche l'uso politico che di fatto il governo con Salvini e Meloni da ieri sera hanno cominciato a fare, l'uso politico del ponte come strumento contro i magistrati, proprio nelle ore in cui si approva quella riforma della giustizia. Allora uno un po' il sospetto che si voglia mettere il cappello e il controllo sulla magistratura un po' gli viene. Della questione Corte dei Conti, della questione ponte sullo stretto di Messina parleremo alle 20, nell'Orizzonte delle 20, con diversi ospiti, uno dei quali sarà Mario Tozzi, che conoscete, è un geologo, è un divulgatore, è molto famoso, lo ha intervistato Mattia Guastafierro. Vi faccio sentire adesso un estratto dell'intervista che poi potremo ascoltare in forma integrale. Questa sera alle 20 spiega Mario Tozzi perché innanzitutto la Corte dei Conti ha detto no.
Ma si commentano poco le decisioni dei magistrati, anche di quelli contabili, però mettono in luce quattro fatti. Il primo, che la documentazione è carente, e questo lo si va ripetendo da tempo. Il secondo, che manca un computo metrico. Il terzo, che non c'è una assunzione di responsabilità, cioè mancano delle firme su documenti di un certo impegno. Lì non c'è l'assunzione di responsabilità da parte di chi li dovrebbe firmare, e questo naturalmente è un problema, perché poi domani a chi bisogna rivolgersi se qualche cosa non è andato per il verso giusto? E il progetto è vecchio. Queste sono le quattro sollecitazioni della Corte. Il progetto non è adeguato, infatti è un progetto del 2008 riportato al 2011, ma insomma niente di adeguato a quello che questo tipo di cosa richiederebbe. Insomma, questi quattro punti mi sembrano quelli più gravi, e anche sono quelli che sono stati già messi in luce da tanti osservatori. Insomma,
che invece valutazione fa lei delle risposte che sono arrivate dalla maggioranza con questi toni aggressivi, incendiari contro la Corte dei Conti, invasione di campo nelle scelte del governo?
Ma questo però già sono diventati i toni più morbidi sull'ultima dichiarazione, quella di stasera. Si dice si aspetteranno le motivazioni, aspettiamo i 30 giorni, sono arrivati più miti consigli effettivamente. Ma inizialmente una gran bagarre furibonda, ma senza motivo. Ricordiamo che la magistratura contabile aveva anche bocciato il superbonus, e tanto viene riportato in giro oggi. Poi non se ne è tenuto conto, ma era stato bocciato a suo tempo, quindi c'erano state perplessità anche su tante altre questioni. Quei pareri sono sempre stati dei pareri che vanno in qualche modo rispettati, e se casomai si risponde nel dettaglio, no? Voglio dire, ti dicono che mancano i conti, facciamo i conti, ti dicono che il progetto è vecchio, beh, adeguiamolo. Il fatto è che qui si segue la logica della fretta, si vuole intestarsi questa cosa il prima possibile, portarla come un risultato politico, come una preda, come un'opera manifesto, un'opera di propaganda, un'opera ideologica, un'opera che non serve, o perlomeno che ci sono parecchi dubbi sul fatto che serva oppure no, ma che invece serve politicamente. Non riesco a vedere nessun altro tipo di valore.
l'opera manifesto la definisce Mario Tozzi, il ponte sullo Stretto di Messina, è anche opera attorno a cui c'è evidentemente una forte attenzione politica e probabilmente anche da qui in avanti vedremo un uso politico in chiave antimagistratura. Saluto da Roma la nostra Anna Bredice. Ciao Anna.
Sì, ciao, buonasera.
Con te perché oggi oltretutto verso mezzogiorno hanno approvato al Senato in via definitiva la riforma della giustizia. I più felici erano quelli di Forza Italia, manco a dirlo, hanno tirato fuori le immagini di Silvio Berlusconi.
Esattamente, sì, sono andati subito dopo, immediatamente dopo l'approvazione sono andati in Piazza Navona, proprio lì accanto, e con una gigantografia di Berlusconi, bandiere di Forza Italia, hanno festeggiato, e quindi c'erano vari deputati, senatori di Forza Italia che hanno dedicato la vittoria, ma questo già si sapeva da tempo, a Berlusconi. La stessa Marina Berlusconi ha detto che è una vittoria di suo padre, e quindi insomma Forza Italia ha ottenuto la sua riforma, e visto che in questo, diciamo, questi 2 anni che mancano difficilmente si vedranno le altre 2 riforme, allora stanno festeggiando anche gli altri, anche se lo hanno fatto separatamente, hanno fatto un piccolo sit-in quelli di Fratelli d'Italia e così via, cioè in maniera un pochettino separata, questo poi si vedrà poi in campagna, nella campagna referendaria, se saranno tutti insieme, diciamo, nella conduzione di questa campagna referendaria, che insomma abbiamo visto ieri sera dalla nota di Meloni subito dopo la decisione della Corte dei Conti, che sarà molto dura e sarà, diciamo, sarà una campagna referendaria che insomma lei stessa, forse senza neanche forse volerlo oppure sì, ha fatto capire insomma che tipo di campagna sarà, cioè contro i magistrati e della serie fateci fare quello che vogliamo.
Una modalità un po' trampiana di affrontare il tema del rapporto con la magistratura, da questo punto di vista forse sono sfumature, Anna, però c'è una differenza rispetto all'epoca berlusconiana, nel senso che oggi c'è un ulteriore accanimento proprio contro il ruolo in quanto tale del magistrato, che viene accusato di sovrapporsi e sostituirsi alla politica. Abbiamo visto quanti commenti, e il tenore, se lo possiamo riassumere con una battuta, con un titolo, come tendiamo a fare noi, è: fatevi eleggere se volete fare politica anche voi, no? Era un po' questo.
Sì, esattamente, c'è una dose di arroganza ulteriore da parte della maggioranza, che con la forza dei numeri pretende di poter essere al di sopra degli altri poteri costituzionali, cioè, quindi è quello che intendono fare con queste riforme. E ieri Meloni, cioè quelle 3 righe sono state esplicative un po' di tutta la linea che lei sta tenendo, poi come dire, è inutile che poi adesso possa decidere se metterci la faccia oppure no nella campagna referendaria, però è chiara l'intenzione. Lei subito dopo la decisione della Corte dei Conti ha detto: noi oltre all'approvazione, oltre alla riforma della giustizia, abbiamo in cantiere una riforma della Corte dei Conti, c'è un'invadenza, e dopodiché quindi noi che siamo maggioranza decidiamo di cambiare e cambiare appunto la Corte dei Conti, di renderla meno potente, cioè di poter decidere appunto noi quello che vogliamo fare. Cioè Salvini è andata a ruota, oggi hanno cambiato un pochettino i toni perché i tecnici stessi nella riunione che c'è stata appunto sul ponte sullo Stretto hanno detto: è difficile poi andare avanti se la Corte dei Conti è contraria ai lavori, cioè diventa anche rischioso. Quindi i toni si sono un po' abbassati, però non come dire non dal punto di vista politico, perché è questo loro, insomma, è molto chiara l'intenzione della maggioranza su questo, cioè procedono con come dire, la superiorità di chi ha i numeri e decide di stare sopra. La separazione dei poteri, ecco, è una cosa che per loro è un impedimento, cioè questo è un po', siccome probabilmente Meloni avrà intenzione, se avrà, se verrà, come dire, rieletta, di andare avanti con il premierato. Boccia oggi lo ha detto nella conferenza stampa, poi, che il PD ha fatto insieme a Elly Schlein: il prossimo sarà il Quirinale con il premierato. Cioè c'è un disegno complessivo
che riguarda le tre riforme. Ricordiamo che c'è anche, l'autonomia differenziata. L'autonomia. Tornando a oggi, alla giornata di festa di Forza Italia, il Redivivo Berlusconi, la nostalgia Berlusconi che si fa vedere anche in piazza, tu hai intervistato il capogruppo di Forza Italia alla Camera.
Barelli, esattamente.
Paolo Barelli.
Anche perché... Sì, lui poco prima in mattinata aveva detto che la Corte dei Conti, insomma, stava svolgendo il suo compito, cioè che era un tono un po' diverso da quello che aveva avuto Salvini e Meloni nella serata. Poi appunto, come dire, hanno aggiustato i toni anche da Palazzo Chigi, però insomma sembrava un pochettino diverso. Dopodiché lui ha detto: no, io sono tra i primi firmatari della riforma della Corte dei Conti, quindi si sono tutti allineati poi alla fine. Comunque, era lì tra chi festeggiava.
Lo ascoltiamo, grazie Anna, intanto da Roma, buon lavoro, ti sentiamo nel
grazie
GR.
Grazie a voi.
Non è da collegare. No, guardi, io ho detto una cosa diversa, quindi a me non mi mettete in mezzo con le vostre
lucubrazioni.
Io sto dicendo che questa manifestazione nasce giorni fa in attesa della decisione di oggi al Senato. E questo è quello che ho detto e quello che ribadisco. Il problema poi è che c'è una Corte dei Conti giorno prima di un avvenimento del genere, esca con una sentenza della quale sentenza leggeremo le motivazioni fra 30 giorni, lascia il sospetto.
Quindi una Corte dei Conti a orologeria, anche la Corte dei Conti.
Ma voi siete bravi a mettere in bocca
le cose. Il giorno prima.
Ho detto che desta sicuramente sorpresa il fatto che questa decisione, puta caso, su una capacità di 365 giorni arriva il giorno prima. E ribadisco il fatto che questa manifestazione per una giustizia giusta, e cioè per la separazione delle carriere, con quello che si porta dietro, è un'iniziativa che è stata presa parecchi giorni fa. Questo ho detto, se lei interessa, però non
certo,
so se lei
certo.
era interessato.
No, certo. La Corte dei Conti comunque ha fatto un atto che le è riconosciuto, lei ha detto, cioè parole diverse rispetto... Ieri Meloni ha parlato di invadenza.
Senta, chiedete a Meloni, io sto soltanto dicendo che questa manifestazione di oggi dimostra la volontà a favore dei cittadini e non contro qualcuno di mettere le mani al sistema della giustizia del paese. Questa riforma vuole mettere il giudice in una posizione equidistante tra difesa e accusa. Ci sono due CSM che valuteranno le carriere dei pubblici ministeri e dei giudici. Gioiamo per questo a fuori i cittadini. Per quanto concerne la Corte dei Conti, io sono firmatario,
della riforma.
Cari giornalisti, io sono firmatario insieme a oggi Ministro Foti della riforma della Corte dei Conti, quindi Paolo Barelli non deve dimostrare nulla perché già ha scritto, già ci ha messo la faccia.
Certo, giusto? Ecco, le chiedo solo una cosa: questa mattina ai nostri microfoni, in Radio Popolare, c'era il vicepresidente dell'ANM che diceva: io voglio porre un fatto, se un genitore viene chiamato perché il figlio va in questura perché ha fatto una protesta, chi è il primo che interviene? Un PM. Qual è l'interesse di un genitore? Che questo PM possa essere indipendente nelle decisioni, ecco, è a rischio questa cosa.
Perché chiede una cosa che non sta nel
che risponde
stesso.
Magari alla legge, alle scusi, leggi fatte dal governo.
Ma scusi, ma ce lo spieghi sto signore qual è il tema? Voglio dire,
risponderà l'indipendenza.
Ma perché? Dove si legge la dipendenza dal governo e dalla politica? Ci sono tre quarti dei paesi civili del mondo che hanno un sistema che separa le carriere
e
tra pubblico ministero e giudice, quindi voglio dire, sono cose che ci vengono a spiegare dove leggono questa eventuale problematica che per noi assolutamente non esiste.
Va bene, grazie. Grazie.
i Tune Yards qui alle 18 e 19 minuti all'Orizzonte. Saluto Martino Fiumi, buonasera Martino.
Buonasera Luigi.
Tante volte tu entri in questa trasmissione all'Orizzonte ormai da settimane facendoci le cronache in diretta delle manifestazioni per la Palestina, e ce n'è una anche stasera, guarda caso sei lì tu, perché ormai sei abituato a seguirle.
Sì, siamo in Piazza alla Scala sotto Palazzo Marino a Milano, chiaramente sotto tante bandiere palestinesi. C'è proprio davanti a me anche una bandiera palestinese con disegnato il teschio di Cappello di Paglia, quello che abbiamo visto tante volte nelle manifestazioni guidate e animate dalla Generazione Z in tutto il mondo nelle ultime settimane. Quindi è un segno che colpisce anche in Italia, come abbiamo visto nelle manifestazioni delle scorse settimane, degli ultimi mesi. La Generazione Z si fa sentire, ci sono 300 persone, abbondanti, forse 400, ma continuano ad arrivare, perché la manifestazione, il presidio che è stato indetto oggi, appunto sta richiamando altre persone dopo che Netanyahu ha chiesto di svolgere, di attaccare ancora la striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco. Tra le varie persone che sono qui ci sono anche studenti, come dicevamo. Uno è qua di fianco a me, si chiama Lorenzo, e gli voglio chiedere come mai continuare a scendere in piazza dopo tante manifestazioni che abbiamo visto a Milano e in tutta Italia nelle ultime settimane.
Allora, continuare a scendere in piazza perché è un dovere e perché non possiamo fisicamente restare zitti. Siamo sempre stati qua, almeno io parlo per mia esperienza e spesso vedo queste piazze che sono sempre animate agli studenti. Siamo una componente che forse si fa sentire un po' di meno perché siamo un po' meno organizzati, però ci siamo, ci facciamo sentire e non riusciamo a stare zitti. Vediamo l'ingiustizia, vediamo i crimini di guerra, vediamo un genocidio che è stato messo tra virgolette in pausa, ma in verità no, perché nonostante ci sia questa tregua, che tanto tregua non è, visto che hanno ricominciato appunto a bombardare, noi siamo sempre qua per appunto questione di dovere, non possiamo non essere qua.
E prima di entrare in trasmissione stavo parlando con sì. Lorenzo e stavamo ragionando sul come mai le persone hanno deciso di aderire in maniera minore, come dire, man mano che passa il tempo. Si stava ragionando appunto sul quanto la flottiglia abbia influito.
Beh, sicuramente la flottiglia ha avuto un ruolo fondamentale nell'attivare l'opinione pubblica. Come sempre, quando vediamo toccato uno tra virgolette di noi, quindi un europeo, essendo che siamo tutti immersi nei media occidentali, lo sentiamo molto più vicino come cosa. Poi chiaramente noi che c'eravamo dalle prime manifestazioni no, però l'opinione pubblica si è attivata soltanto in quel momento, quindi nel momento che non c'è stata più la flottiglia, non c'è stato più un motivo per sentire così tanto vicino a noi questa lotta, le persone hanno smesso di affluire. Questo non significa che smettiamo di lottare, perché alla fine quelli che c'erano prima rimangono e quindi continueremo a lottare.
E invece per quanto riguarda la parte di coordinazione del presidio di questa sera, di fianco a me c'è anche Ludovica di Global Movement to Gaza, a cui invece vorrei chiedere quali sono le aspettative per questa serata, con le persone che continuano ad aumentare, una serie di interventi che dovrebbero iniziare a brevissimo, giusto?
Esatto. Sì, allora, l'idea per questa piazza è di ricominciare a scendere di nuovo e di andare a smontare tassello dopo tassello la propaganda della falsa pace, a cui non abbiamo creduto fin dal primo giorno, perché sapevamo tutte che era una pace senza giustizia, una pace che andava a negare il diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, una pace senza sanzioni, e quindi siamo qua in piazza a prendere posizione, perché dopo l'attacco che c'è stato mercoledì, in cui sono morte più di 100 persone soltanto in un giorno, abbiamo avuto più di 250 feriti soltanto a Gaza Sud, è impossibile continuare avanti a portare avanti questa retorica. E poi noi come coordinamento lombardo siamo qua davanti a Palazzo Marino, che è un po', diciamo, uno dei simboli di queste istituzioni complici con l'entità sionista, e sappiamo che la macchina economica del genocidio ha delle radici che vanno dal livello internazionale, quello nazionale, ma fino a penetrare anche poi nei tessuti locali. Qui a Milano era stata votata la mozione per l'interruzione del gemellaggio con Tel Aviv, che non è stata approvata. Il risultato è stato veramente vergognoso, e anzi era stata aggiunta la condizione che il gemellaggio sarebbe stato interrotto in caso di una violazione della tregua. Quindi siamo qua a chiedere alle nostre istituzioni che cosa stanno aspettando, cos'altro deve succedere affinché si riconosca che questa tregua non c'è mai stata, anche perché noi adesso parliamo di Palestina, ma non dimentichiamoci anche la Cisgiordania occupata, dove continuano le incursioni contro gli agricoltori, i continui attacchi, non dimentichiamoci dei bombardamenti nel sud del Libano, non dimentichiamoci delle incursioni in Siria, quindi sappiamo che appunto una situazione di pace in questo momento non c'è, è inutile che ci illudiamo.
Martino, Martino, grazie, ti fermo qui che siamo in chiusura, tu poi dimmi solo una cosa, ci sarà solo presidio o anche corteo?
Ci sarà anche il corteo.
Va bene, lo seguiamo, grazie Martino Fiumi.
I numeri permettendo ci sarà anche il corteo.
Ciao, buon lavoro.
Buon lavoro.
Torniamo nei due minuti e mezzo che ci separano dalla pubblicità e poi dalle notizie di Popolare Network alla notizia politica, l'approvazione della riforma della giustizia, ma guardiamo avanti, il referendum, il governo, i partiti di maggioranza che lo affrontano magari con spirito un po' diverso, con entusiasmi più o meno importanti, le opposizioni che hanno i loro problemi. Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, buonasera.
Eccoci, ben trovati.
Almeno su questo, sul referendum giustizia, siete tutti uniti?
Sì, anche se non lo chiamerai referendum giustizia, perché i problemi della giustizia sono altri, la lunghezza dei processi, il personale che manca, i cancellieri, non certo il tema della separazione delle magistrature, che serve solo a indebolire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura scolpita nella nostra Costituzione. Quindi andremo a raccontarlo territorio per territorio, con un fronte molto ampio, forze sociali, comitati, associazioni, tutti i partiti politici di opposizione, perché va raccontata, va spiegata, questa è una forzatura insieme al premierato, l'autonomia differenziata, un baratto sulla pelle della Costituzione portato avanti dalla destra. Ma per lei non parlare dei problemi reali del paese.
Lei appartiene, diciamo, alla componente riformista del Partito Democratico, quindi quello che guarda magari al campo largo con un occhio appunto più ampio possibile. Lei è sicuro che le componenti centriste del campo largo siano tutte d'accordo con lei? Se la sarebbero d'accordo con lei se la ascoltassero in questo momento?
Guarda, io ho sentito molte critiche anche negli interventi di Renzi, negli interventi di rappresentanti di Azione, sono stati molto critici, hanno tenuto una posizione parzialmente diversa rispetto alla nostra, ma anche loro tutti insieme hanno sottolineato che i problemi della giustizia in Italia sono ben altri, come dicevo prima, il personale, la lunghezza dei processi, i giudici di pace che danno appuntamento al 2030 per discutere una causa. Io mi concentrerei su questo, non sul tema della separazione delle magistrature, inquirente e giudicante, quando parliamo di 20 giudici su 9.000 ogni anno, perché già l'avevamo ridotto a un passaggio nella vita professionale, peraltro in un altro distretto, quindi in un'altra regione, senza possibilità di conflitti.
Ma lei lo vede questo rischio di un primo passo verso un controllo politico della magistratura? Che molti magistrati paventano questo.
È evidente, perché laddove non c'è diciamo un'unitarietà della magistratura giudicante e inquirente, nei paesi in cui il procuratore è distinto, diciamo, dalla magistratura giudicante, dal giudice, Terzo, c'è il controllo politico, pensiamo ai paesi anglosassoni, addirittura negli Stati Uniti avviene addirittura per elezione in molti casi, come sa bene. E quindi il tentativo di far saltare l'equilibrio dei poteri è evidente, lo è sul premierato quando in qualche modo vai a sminuire la figura del Presidente della Repubblica, pensi di portarti dietro la maggior parte dei parlamentari a strascico con l'elezione, quindi di incidere sia sul potere legislativo sia su quello giudiziario. Insomma, una torsione della nostra Costituzione. I nostri padri fondatori non l'avevano pensata così a caso, per capriccio, ma perché nelle democrazie liberali l'equilibrio fra i poteri è fondamentale. Quando uno prevarica sull'altro, va in cortocircuito.
Alessandro Alfieri, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi.
Alessandro Alfieri, ricordiamo, lo senatore del Partito Democratico. Sono le 18:29, tra poco, dopo la pubblicità, le notizie di Popolare Network. Noi rientriamo e cominciamo con un tema, come dire, leggero, no? Trump che annuncia la ripresa dei test nucleari nell'aria, e ci chiediamo con Matteo Muzio qual è il suo obiettivo strategico.
L'orizzonte delle
18 e 34 minuti.
Il cielo brucia certe sere, impulsi svuotano le chiese, chi dice in giro che sta bene, ma soltanto non lo fa vedere, chi si ubriaca di lavoro, chi torna e prende un altro volo, chi è prigioniero del suo ruolo, vuole essere nuovo di nuovo, chi è dentro in una coppia vita e poi invece fa la doppia vita, chi tira avanti somatizza e noi a cui star soli terrorizza, chi è un po' che ormai non si innamora, chi lo voleva ora lo odia, chi fa i reati dopo scuola, sì, per essere almeno qualcosa. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa, come se una guerra l'abbiamo già persa, come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, dici che avevamo solamente il sogno di una vita diversa, tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Senza un leader, chi non è capace di obbedire, e c'è chi vuole avere un dio, chi invece lo vuole maledire, chi la fa grossa ed emigra, c'è chi si imbosca eremita, chi ha calpestato una mina, chi cucirà la ferita, chi crede nei governi, chi invoca i manganelli, chi crede nelle merci e il denaro, chi è troppo melanina, chi è troppo meloniano, chi mette tutti i soldi nel naso, chi ha perso qualche pezzo del puzzle, farmaci per l'anima, l'extra tavolo. Il fuoco che è piccato si è placato, pure criticare è criticato. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa, come se una guerra l'abbiamo già persa, come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, dici che avevamo solamente il sogno di una vita diversa, tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Farsi andare bene, questo è quello. I giovani ribelli adesso fanno danza attorno al fuoco spento, come una foglia nel vento. Qual è la soglia che accetto? Dove la voglia di un tempo? Fra gli sbandati hanno perso. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Sparano in città come fossimo in Texas. Siamo ancora qui, non ci fermiamo mai.
E 37 rientriamo con Matteo Muzio. Buonasera Matteo.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Americanista del Foglio e di altre testate con te su questo annuncio del Presidente degli Stati Uniti Trump di riprendere i test nucleari, quelli che sembravano appartenere a un'altra epoca. Matteo, non so quanti anni avessi tu quando è avvenuto l'ultimo. Io mi ricordo Mururoa, che fu fatto dai francesi, ti ricordi? No? Ci fu quella...
Sì, certo, negli anni 90.
Era gli anni 90, eravamo ragazzini, forse tu eri nato, non lo so, negli anni 90.
Sì, certo, assolutamente, c'ero.
Adesso pare che insomma si ritorni a, quell'epoca che speravamo superata. Perché l'ha fatto?
Allora, diciamo che è un po' una strategia di invasione mediatica totale. Ogni giorno di questo secondo mandato c'è un annuncio shock da parte del Presidente degli Stati Uniti, un altro che ha fatto giusto oggi che le critiche del capogruppo dei democratici al Senato sul suo viaggio in Asia, dove ha finora ottenuto pochino, sarebbero degne di tradimento. Quindi ogni giorno c'è un annuncio scioccante. Detto questo, nel campo della proliferazione nucleare, già nel primo mandato aveva abolito, diciamo, uno degli ultimi trattati, il trattato START, cioè nel senso non è che l'avesse proprio abolito, ne era uscito dal trattato che era stato firmato in ultimo da Bush Senior nel 1990. Dicendo che la Russia non lo stava rispettando. Questa voglia di riprendere gli esperimenti nucleari è forse anche un voler ricalcare quello che sta facendo Putin in queste settimane. Abbiamo visto che stava provando dei nuovi missili a propulsione nucleare, quindi sappiamo bene che per quanto i rapporti tra Stati Uniti e Russia si siano rapidamente deteriorati dal vertice di Anchorage in Alaska di agosto, però l'ammirazione per l'uomo c'è sempre, quindi può anche essere che li voglia rifare per ricopiare questa posa da uomo forte, da autocrate che lui non ha mai fatto mistero di ammirare.
Senti, c'è la Russia da un lato con cui il rapporto è molto difficile, c'è la Cina, lo scrive anche Trump in sul suo personale social network, no? Parla della Cina e oltre che della Russia, dice che la Cina è terza distante da Stati Uniti e Russia come capacità nucleare, ma nei prossimi 5 anni si svilupperà tantissimo da questo punto di vista. Sappiamo che la presidenza Trump è iniziata, è stata annunciata nella campagna elettorale e poi iniziata, insomma, come una presidenza che aveva tra i suoi obiettivi anche un confronto con la Cina, che si spera che non arrivi mai al livello, insomma, di una guerra aperta, ma è nel Pacifico che si spostano gli interessi americani in questo senso.
Sì, e senz'altro vuole anche coprire i due deficit che si sono evidenziati nei confronti della Cina, che sono venuti allo scoperto proprio in questi mesi, l'atteggiamento, diciamo, molto mediatico, molto accentratore di Trump, ha mostrato che la Cina è in vantaggio su due temi fondamentali. Uno, che è di interesse, che è quello della marina mercantile, diciamo la maggior parte delle navi che solcano i nostri mari, che portano le merci da un lato all'altro della terra, sono di fabbricazione cinese. Ma soprattutto il tema più scottante, dove la Cina ha un vantaggio circa il 70% sul totale, sono le terre rare che servono per costruire i dispositivi elettronici, anche quelli che stiamo usando in questo momento, che servono per costruire le auto, insomma ha un vantaggio che può usare e lo sta usando anche nelle guerre commerciali, e in questo infatti il primo novembre Trump in Asia dovrà incontrare in Corea Xi Jinping, e questo sarà un tema, perché la Cina, ricordiamo per chi ci ascolta, sta centellinando queste terre verso gli Stati Uniti. Ci sono processi burocratici molto lenti di consegna di queste terre, e il fatto che Trump sia preoccupato da questo accordo, Xi Jinping, bisogna dire che comunque è un cattivo cliente dal punto di vista della diplomazia. Anche Biden ha avuto un unico vertice a San Francisco nel 2023 e si è ottenuto un po' poco. Quindi è facile che lui sposti l'attenzione sul nucleare, su una guerra che diventa più tradizionale come la guerra fredda con la vecchia Unione Sovietica, per spostare da quello che sono due punti dove la Cina ha guadagnato molto terreno, gli Stati Uniti non danno un segno evidente di riuscire a rovesciare le cose a loro vantaggio.
Senti, cosa sappiamo che Trump è molto, naturalmente, come tutti, ma lui in particolare è condizionato, influenzato dalla propria opinione pubblica. Quando parliamo di propria opinione pubblica ci riferiamo all'elettorato del Partito Repubblicano in senso più ampio e al cosiddetto mondo MAGA, quindi i suoi sostenitori più radicali nello specifico. È sempre lì che lui guarda, anche nell'affrontare le questioni internazionali più drammatiche, come ad esempio la guerra in Ucraina. Ecco, tu mi dicevi prima di un sondaggio fuori onda, che è appena stato pubblicato dalla Fox, che potrebbe avere forse contribuito a spostare un po' l'orientamento di Trump rispetto a Putin.
Sì, esatto, è uscito questo sondaggio dove in pratica emerge che il 63%, diciamo il dato a mio avviso più clamoroso, è dei repubblicani, quindi elettori che si considerano per il 71% conservatori, che per il 41% di questi si considera anche evangelico. Di questo campione molto repubblicano, molto conservatore, il 63% vuole che gli Stati Uniti mandino i missili Tomahawk all'Ucraina, perché c'è anche un motivo, perché in queste, diciamo, è uscito anche un articolo sul Wall Street Journal su come Zelensky sta conquistando degli elettori trampiani negli Stati Uniti con l'argomento che l'Ucraina è una nazione cristiana e Putin sta perseguitando una nazione cristiana, che anche la tesi che ha sposato, e c'è stato un cambiamento di idea forte da parte di un esponente repubblicano di altissimo livello, il presidente della Camera dei rappresentanti americana Mike Johnson, che da semplice deputato era contrario agli aiuti dell'Ucraina, è diventato presidente della Camera, ha cominciato a ricevere i brief delle forze armate, dei servizi segreti sull'Ucraina, e si è convinto che invece l'Ucraina avesse bisogno, e ha usato anche l'argomento sulle reti, sui giornali d'area, dicendo no, l'Ucraina è una nazione cristiana e Putin la sta opprimendo. Su questo argomento l'elettorato conservatore americano sta diventando recettivo e andando su posizioni che sembrano più simili a quelle tradizionali,
a quelle del, diciamo, dell'epoca Bush, per intenderci,
Bush o anche quasi Reagan per certi aspetti.
Che cosa ha determinato? Che cosa starebbe determinando? Che se fosse come dici tu, Matteo Muzio, sarebbe, diciamo, una bella svolta rispetto a questa ondata MAGA che ha portato Trump alla Casa Bianca. Naturalmente stiamo parlando di qualche sondaggio da cui noi traiamo degli analisi, quindi stiamo tranquilli rispetto a dare delle sentenze. Però se fosse così, che cosa, quali sono gli elementi che starebbero determinando questo cambio del vento nell'opinione pubblica conservatrice americana?
Beh, diciamo che appunto il partito degli elettori repubblicani e il mondo MAGA sono due cose diverse. Nel mondo MAGA ci sono anche ex esponenti di una sinistra antisistema, la direttrice dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard è un ex deputata della Hawaii per i democratici che ha sostenuto Bernie Sanders nel 2016. Il segretario alla salute Robert Kennedy Jr. fa parte della nota dinastia di democratici ed era democratico fino al 2023. C'è un mondo molto eterogeneo, molto mediatizzato, molto online, che sostiene, diciamo, le posizioni più estreme, più isolazioniste del presidente. C'è però poi l'elettorato tradizionale che ha votato Trump nel 2024, senz'altro per disattenzione, senz'altro perché poco informato, ma l'ha votato volendo avere un presidente diverso, un presidente che non era Biden, quindi un repubblicano più tradizionale. Quindi a certe uscite di Trump diverse da quello che erano anche sui dazi, vediamo anche dell'elettorato rurale, uno degli elettorati più solidi dei repubblicani, che sta un po' arrabbiandosi per i dazi e per lo shutdown che stanno danneggiando molto la popolazione che vive nelle aree lontano dalle grandi città, e quindi vediamo che alla fine questi due mondi che si sembravano fusi insieme per sempre dopo l'elezione del 2024, dove Trump ha trionfato, ebbene, forse non sono così fusi come sembravano e forse si possono anche staccare. Infatti questo mondo MAGA per certi aspetti comincia, ed è sempre un po' strano, magari ne dovremmo parlare anche in un secondo momento, certo, sta cominciando anche a criticare Donald Trump.
E beh, poi lì abbiamo una critica che probabilmente arriva anche da destra, per usare delle categorie tradizionali, no? Nei confronti di Trump, questo è un tema che magari cominceremo a vedere nelle elezioni di midterm. Per adesso, Matteo, l'ultima domanda proprio veloce te la volevo fare di nuovo su questa ripresa invece annunciata degli esperimenti nucleari. C'è anche un tema di, lui dice, continua Trump a dire siamo i più forti del mondo, però insomma di obsolescenza dell'apparato militare statunitense da questo punto di vista.
Sì, sì, assolutamente, è un'obsolescenza che, appunto, dato che non ci sono stati particolari sviluppi dopo la fine della guerra fredda, sembrava che fosse tutto questo arsenale gigantesco, migliaia di testate con cui si doveva far fronte all'altra superpotenza rivale, si è stato gradualmente, pian piano, tramite anche i trattati e l'indebolimento della Russia, che c'è ancora, ricordiamo per chi ci ascolta, la Russia putiniana, pur con tutte le immense spese militari, non è lontanamente paragonabile all'Unione Sovietica. Detto questo, però, invece, gli Stati Uniti vogliono quindi rinnovare un po' l'arsenale nucleare, stavolta invece per far fronte alla Cina, che appare minacciosa in questo senso. Se lo sia in generale, che come l'Unione Sovietica, è da vedere. Sicuramente per Donald Trump conviene mostrare la Cina come il successore dell'Unione Sovietica, in modo da giustificare anche questo tipo di escalation militare.
Grazie Matteo Muzio, buon lavoro, buona serata.
Grazie a voi.
Sono le 18.51, sentite sempre una voce di Metro Regione, il notiziario da Milano e dalla Lombardia. Questa sera la voce di Chiara Manetti. Buonasera Chiara.
Sì, buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Questa sera parliamo, come stamattina, perché ne abbiamo già parlato appunto nell'edizione di Metro Regione di questa mattina, delle 7:15, la storia di una persona, di un uomo forse di origini senegalesi, che era rinchiuso da 9 mesi nel CPR di Via Corelli in condizioni disumane, era stato abbandonato, diciamo, con evidenti problemi di salute mentale, e il caso è stato denunciato dalla rete Mai Più Lager, no, ai CPR, che ha avuto un aggiornamento sulle condizioni di quest'uomo. Sembra che sia stato prelevato la notte scorsa, e quindi questo ovviamente, sì, insomma, ci parlerebbe di una storia molto grave. Poi abbiamo anche un'altra notizia, cioè slitta la prossima settimana l'atto di vendita, il rogito per la vendita di San Siro, e ci sarebbero stati dei problemi tecnici sul versamento, il primo versamento delle squadre Inter e Milan al comune di Milano. Ufficialmente il comune non ha commentato, e quindi insomma vedremo la prossima settimana.
È una, come si diceva una volta, telenovela. Adesso la telenovela non ci sono più praticamente, quindi non so come si dica, comunque è una storia lunghissima. E poi c'è invece una storia, anche questa, molto controversa, delicata, che affrontiamo adesso più nel merito, perché è arrivata nel primo pomeriggio la notizia dell'archiviazione delle accuse di violenza sessuale nei confronti del figlio del presidente del Senato La Russa, no? La Russa, Leonardo La Russa, è di un amico che erano stati denunciati di stupro da una ragazza che aveva passato una serata con loro.
Esatto, la vicenda risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Questa ragazza, allora 22enne, dopo una serata in un locale nel centro di Milano, si era ritrovata la mattina successiva in casa di La Russa senza ricordare nulla e aveva poi denunciato sia Leonardo Apache La Russa che l'amico Tommaso Gilardoni, non solo per violenza sessuale ma anche per aver diffuso senza il consenso della ragazza delle immagini intime, insomma. E tra l'altro loro sono stati archiviati per la violenza sessuale ma non per il reato di revenge porn.
Allora, noi abbiamo al telefono, in collegamento, in realtà non è il telefono, un'altra cosa, Federica Podio, che è un'avvocata penalista. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Perché con lei vogliamo capire, insomma, anche da una sua prima interpretazione di che cosa stiamo parlando, visto che contemporaneamente i magistrati della GIP e il pubblico ministero hanno sottolineato l'assoluta credibilità di quello che ha detto la ragazza, ma hanno anche archiviato contemporaneamente.
Sì, chiaramente la valutazione che io posso fare sulla base di quello che sta uscendo sui giornali in queste ore, non avendo avuto un accesso agli atti, per cui permettetemi di dire, è chiaramente una valutazione parziale, però si rinviene in più passaggi che la ragazza è sempre stata ritenuta credibile ed anche in buona fede, e dall'altra parte invece si è denotata quella che è stata definita, quantomeno dai notiziari che hanno riportato la notizia, una superficialità dei due ragazzi e uno scarso rispetto della persona offesa, peraltro scarso rispetto anche denotato poi invece dall'accusa di diffusione di immagini sessualmente esplicite, che invece, come giustamente rilevavate, è rimasta in piedi. Sembra che qui il problema si incentri molto sul discorso del consenso, nel senso che sembrerebbe, per quanto riportato nei notiziari, che loro non si sarebbero avveduti che lei non fosse in grado di esprimere un consenso valido data l'assunzione di alcol e stupefacenti.
Esatto, chiaramente, perché lei si trovava in uno stato di alterazione come anche i due ragazzi, corretto?
Esatto, chiaramente lascia un po' perplessi questa lettura, nel senso che per quello che sappiamo noi, nel momento in cui una persona è sotto l'effetto di alcol e stupefacenti non è in grado di esprimere un consenso, per cui anche il fatto di questa presunzione lascia un po' perplessi, sinceramente. Di sicuro abbiamo una legge che probabilmente non ci aiuta a leggere correttamente i requisiti necessari del consenso, però nel momento in cui questo viene viziato dall'assunzione di alcol e stupefacenti, a mio avviso non può in alcun modo ritenersi valido, sempre ovviamente che ci sia stato, perché ripeto, noi non ne siamo una conoscenza.
Senta, rispetto appunto al tema del consenso, questo è per chi ci ascolta, insomma, per magari genitori, ragazzi, ragazze che sono all'ascolto in questo momento, magari hanno vissuto esperienze simili, si sono ritrovati in stati di alterazione. Dove si colloca oggi il confine tra rapporto consensuale e una violenza?
Allora, è una domanda chiaramente complicatissima, però secondo me la prima regola che va sempre tenuta in considerazione, se una persona non esplicita il proprio consenso o non è in grado di esprimerlo perché sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, allora il consenso non c'è. In questi termini, secondo me, ci può anche venire in aiuto l'emendamento che è stato introdotto oggi in Francia in merito proprio al consenso in tema di violenza sessuale, in cui viene esplicitato quanto il consenso debba essere, cito testualmente, libero, informato, specifico, preventivo e revocabile, quindi portando tutta una serie di requisiti che sono assolutamente fondamentali. Questo emendamento viene introdotto anche a seguito del caso di Giselle Pellico, proprio dove alcuni uomini nel corso del processo si erano avvalsi un po', perdonato in termini, ma della scusa del fatto di non essere a conoscenza che non ci fosse consenso. Ma nel momento in cui una persona non è in grado di esplicitarlo, il consenso non deve ritenersi sussistente, non può esserci il consenso.
Grazie, grazie mille Federica Podio, avvocata penalista, che è stata con noi questa sera per rispondere alle nostre domande.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie, buona serata. Sono 18.57, quasi 18.58. Tra poco c'è la pubblicità, poi Esteri Oggi a cura di Martina Stefanoni. Con te e Luca Perena e Chiara Vanetti alle 19.45. Questa immagino sarà l'apertura, poi il caso di quest'uomo senegalese, poi San Siro e tutte le altre notizie. Grazie, Chiara.
Grazie a voi, buon ascolto.
E allora tra pochissimi secondi proprio la linea a Esteri, oggi a cura di Martina Stefanoni. Poi io vi ricordo che alle 20 ritorniamo dopo il giornale radio, dopo Metro Regione, e ritorniamo sulla questione del ponte sullo stretto di Messina. Lo facciamo sia nel merito, avete sentito una prima parte dell'intervista a Mario Tozzi che manderemo integralmente, ma sia anche per quanto riguarda il suo aspetto politico, perché ormai è stata trasformata dai partiti di governo e della maggioranza in una battaglia politica, non tanto per quanto riguarda il ponte, perché lì insomma staranno tranquilli, ma una battaglia contro l'intera magistratura. Tra pochissimo.